Eurologia, discorsi sull'europeo e non, in compagnia di Bruno Longhi.
Buongiorno, un cornetto?
È un espresso, giusto?
Sì.
Oh, ho vinto!
Vincere non è mai stato così facile. Sisal Fan Club è il gioco online che premia le tue conoscenze sul mondo del calcio e dello sport. Vai su sisalfanclub.it, vesti i panni di un allenatore e scala la classifica. Oltre 2000 premi in palio per un montepremi di 200.000 euro. Con Sisal Fan Club ogni minuto è buono per vincere. Concorso a premi Sisal Fan Club 2021, valido dal 17 marzo al 15 luglio 2021. Montepremi 199.679 euro. Regolamento disponibile su sisalfanclub.it.
Ci siamo, Bruno Longhi, buon pomeriggio Bruno.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora Bruno, con te insomma vivremo l'europeo e non solo, come abbiamo già sentito nella presentazione, però oggi partiamo naturalmente subito con la nazionale italiana. Questa sera c'è l'esordio contro la Turchia e allora ti chiedo quali sono i dubbi e le certezze, Bruno.
Comincio da un dubbio certezza, cioè la ricorrenza. 21 anni fa si giocò proprio l'11 giugno contro la Turchia, vittoria per 2-1, c'era Zoff in panchina, segnarono Conte e Inzaghi, per cui è di buon auspicio perché quell'europeo rischiamo di vincere, se ricorderai. Arrivammo sì, proprio all'ultimo istante in vantaggio per 1-0 con gol di Del Vecchio, poi purtroppo Viltor del golden goal di Trezeguet a spegnere, spense un sogno che sembrava ormai praticamente realizzato. C'è l'Olimpico e l'Olimpico ci ricorda l'unico successo in un europeo, quello del 68, e tra l'altro l'europeo ci ricorda anche le notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Allora, questi sono dubbi e certezze che riguardano solo l'aspetto puramente squisito, statistico. Per quanto riguarda i dubbi e le certezze sono le 27 partite in cui l'Italia ha fatto risultato, le ultime 8 senza subire gol, sono state tutte vittorie, per cui queste sono sicuramente delle certezze. I dubbi riguardano la nostra effettiva forza contro avversari che praticamente in questo periodo con Roberto Mancini non abbiamo mai affrontato, o meglio, avevamo affrontato la Francia e il Portogallo, ma proprio all'inizio del suo percorso, quando l'Italia era ancora in fase di costruzione, ma di lì in avanti le grandi nazionali, quelle che vantano i favori del pronostico, non le abbiamo mai affrontate, per cui è chiaro che questi sono dubbi che ci trascineremo fino al momento in cui scenderemo in campo. Parlo soprattutto di quelle altre partite, quelle più meno abbordabili o più forti di quelle che dovremo affrontare nel girone, e questi sono ovviamente i dubbi che ci accompagnano, che deve avere anche l'Italia, che ha probabilmente anche Mancini, mentre le certezze ci arrivano soltanto dal gioco, e non è poco, e dai tanti risultati utili consecutivi.
Adesso andiamo a vedere chi potrà essere protagonista di questa nazionale e se Raspadori è un candidato protagonista.
Una sorpresa, diciamo, Cinzia. Bruno.
Allora, se noi ci affidiamo a Raspadori vuol dire che non ci fidiamo molto dei nostri attaccanti, cioè o se siamo qui a sperare in Raspadori. C'è anche un dato, anche in questo caso, che è abbastanza eloquente, no? I nostri tre attaccanti hanno segnato rispettivamente 13 gol Belotti, 8 Insigne e 5 Berardi. Non abbiamo Lewandowski, non abbiamo Benzema, che è tornato appena adesso in nazionale, non abbiamo Cristiano Ronaldo, ecco, non abbiamo Harry Kane, non abbiamo quegli attaccanti, non abbiamo nemmeno il centravanti della Turchia, no? Baraki Yılmaz, che è il secondo cannoniere della storia appunto della nazionale turca, per cui dobbiamo anche pensare che questi ragazzi, quelli che metteremo in campo, e sperare che facciano il loro. Però se dobbiamo oggi sperare già prima che inizi il mondiale in Raspadori, vuol dire che insomma c'è poca fiducia in quelli che giocano davanti, e si affida ad un ragazzo che insomma ha fatto vedere qualcosa, ma veramente poco. Ha le qualità tecniche, come ha auspicato Mancini, potrebbe essere anche il Paolo Rossi di un tempo in questa manifestazione, però io veramente andrei con calma e gesso. Aspettiamo di vedere il debutto, e partita dopo partita l'Italia capirà qual è la sua dimensione. E poi faccio anche un augurio di non aver bisogno di Raspadori, perché vorrebbe dire che insomma le cose non sarebbero andate come auspichiamo, come stiamo sperando tutti quanti.
Allora Bruno, si parte questa sera, la tua favorita per Euro 2020?
E non si può prescindere. Allora, il Belgio è primo nel ranking FIFA, è una squadra fortissima, giocherà la prima partita a San Pietroburgo senza De Bruyne, non è poco, senza Witzel, però a Lukaku, che si è dimostrato dirompente, devastante e decisivo nel nostro campionato. Però insomma, quando guardi la Francia, quando pensi che a centrocampo c'è un giocatore come N'Golo Kanté che da solo praticamente gioca per due, vuol dire che la Francia gioca sempre in 12, no? E poi hai vicino lui Pogba, c'hai Rabiot, e poi ci spostiamo là davanti, è ritornato Benzema, c'è Mbappé ovviamente che lotta per il pallone d'oro. Insomma, la Francia giustamente deve essere considerata la favorita. Tra l'altro è stato pubblicata una griglia di partenza sull'Equipe, il prestigioso quotidiano francese, che mette proprio la Francia prima con 5 stellette, poi mette la Germania, il Portogallo, l'Inghilterra, il Belgio con 4 stellette, l'Italia ne da solo 3 al pari di Spagna e Portogallo. Ecco, diciamo che il mio punto di vista è simile a quello dell'Equipe, però con una stelletta in più all'Italia, che secondo me l'Italia deve giustamente, no, avere cittadinanza al pari di quelle altre che ambiscono a scaltare la Francia, anche se campione d'Europa poi sente ovviamente il Portogallo. La Francia è solo campione del mondo.
Allora, Bruno, hai nominato tanti bomber, tra cui anche Mbappé, insomma, che ne fa anche di belli. Chi sarà il bomber di Euro 2020?
Sai che dipende molto anche da chi va avanti, no? Perché più partite fai, più possibilità hai di andare in gol. Però è chiaro che quelli che ho citato prima, il solito Cristiano Ronaldo, il solito Lewandowski, il solito Mbappé, auguriamoci che possa essere anche il solito Immobile, perché lo scorso anno Immobile aveva soffiato la scarpa d'oro proprio a Robert Lewandowski. Però non si sfugge da questi, no? La Spagna ha Morata, però non vedo attaccanti. Harry Kane, ecco, stavo dimenticando Harry Kane, altri attaccanti che possano insidiarsi nelle prime posizioni per quanto riguarda il titolo di capocannoniere del torneo, non dimenticando, come ho detto prima, proprio l'apertura di questa chiacchierata relativa ai bomber, che poi dipende dal percorso che faranno le nazionali alle quali appartengono questi attaccanti, perché chi gioca di più ha più possibilità di fare gol.
Rimaniamo in tema attaccanti, però nelle questioni interne che riguardano il nostro campionato. La Juventus è alla caccia di un numero 9, si fanno i nomi di Icardi, di Gabriel Jesus, anche di Depay. Qual è quello più adatto di questi tre, oppure nessuno dei tre? Lo chiediamo a Bruno Longhi. Bruno.
Quello che mi piace di più è Depay, però è meno punta degli altri. Diciamo, il più puntero di tutti è sicuramente Icardi. Gabriel Jesus è più frillino, cioè più uomo dribbling. Depay è anche più possanza atletica, no? C'è da dire che relativamente ai primi due arrivano da una stagione se non fallimentare quasi, perché Icardi ha fatto 7 gol se non vado errato, quell'altro ha giocato pure poco, ha avuto problemi di Covid eccetera eccetera.
Parla di 9 gol Bruno, l'altro, quindi siamo lì,
se non sbaglio, 9 gol complessivamente. Depay è più robusto, però non lo vedo come primo attaccante nella Juve, ma a parte che poi per la Juve, no, bisogna fare un discorso abbastanza più complicato, perché se cerchi la prima punta vuol dire che non tieni Morata, mentre invece le indicazioni parlano di Morata che dovrebbe rimanere alla Juventus, e poi c'è tutto il discorso relativo a Cristiano Ronaldo. La percezione è che sia Ronaldo che la Juventus stiano cercando l'accordo perché finisca questo loro accordo, no? Che finisca il loro percorso. Però ovviamente tutto è condizionato da quello che potrà accadere, perché ovviamente non è un rapporto di mercato normale in cui basta una stretta di mano per trovare la soluzione al problema. Qui si entra nell'alta finanza, per cui la Juventus sarebbe anche felice di non proseguire questo discorso con Ronaldo, per vedere di attivare la costruzione di una squadra che possa camminare e viaggiare da sola. E Ronaldo, dopo aver vinto lo scudetto, ha anche dichiarato, ricorderai, alla fine del campionato passato, se sono riuscito a vincere in Italia Coppa Italia, Supercoppa e campionato, lascia intendere che potrebbe cercare un'altra soluzione lontano da noi, anche perché si è reso perfettamente conto che la Juventus negli anni in cui lui è stato qui ha peggiorato completamente il suo rendimento, il rendimento di squadra. I gol di Ronaldo sono arrivati, però è come se lui giocasse uno sport individuale e non facesse parte di un collettivo.
Ultima domanda. Vai. Andiamo, ritorno sulla nazionale, l'obiettivo minimo della squadra di Mancini?
L'obiettivo minimo è arrivare tra le prime 4, però sappiamo, no, come siamo fatti noi italiani o tutto il popolo del calcio. se tu arrivi tra le prime quattro, poi dopo ci fai il palato, no? Per cui arrivare al quarto o terzo poi non ti va più bene. Abbiamo sentito proprio prima, ho iniziato, no, parlando dell'europeo del 2000, quello con Dino Zoff, no? Arrivando veramente ad un pelo alla vittoria finale, e poi piovero critiche di ogni tipo nei confronti delle scelte, eccetera, eccetera. Per cui arrivare tra le prime quattro vorrebbe dire arrivare laddove stanno le grandi, quelle che ho citato poc'anzi, che devono far parte giustamente delle pole position della griglia di partenza. Però sono sicuro che se arrivando in semifinale con oltre saremmo tutti scontenti, perché noi siamo un popolo di scontenti, di critici, e se non vinciamo non saliamo sul carro del vincitore, anzi mettiamo i bastoni tra le ruote del carro.
Vero.
Bruno, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento.
Grazie.
Con Eurologia, quindi siamo ai saluti.
Sì, siamo ai saluti, ci risentiamo lunedì, perché sabato e domenica sarò assente, però dobbiamo anche andare a capire quali sono, no, le statistiche sulla serata che ci attende, quella dell'Italia, per cui io e te ci colleghiamo con Sisal Mespoint e ci diamo la linea a Federico Mosca.
Sentiamo proprio Federico Mosca.
Eccolo.
Arrivo.
Ciao Bruno, ciao Marco, un saluto dagli studi di Sisal Matchpoint. Si alza il sipario su Euro 2020 e a dare il via alle danze saranno proprio gli azzurri di Roberto Mancini. La speranza è che Insigne e compagni, oltre ad aprire la manifestazione, possano anche chiudere il prossimo 11 luglio a Wembley. Ma prima di arrivare in fondo, concentriamoci sulla partita dell'Olimpico, con l'Italia che esordirà contro la Turchia da grandissima favorita. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, il successo azzurro è molto probabile, al 63%. Scendono al 13% le possibilità dei turchi, il pareggio è al 24%. Molte delle fortune dell'Italia potrebbero dipendere da Ciro Immobile, il primo indiziato al gol nel match di esordio con il 36% di chance. Sul versante opposto, attenzione a Çalhanoğlu, il cuore del gioco turco. Una rete o un passaggio vincente del numero 10 contro gli azzurri è un'ipotesi al 30%. Da Sisal Matchpoint è tutto per oggi, appuntamento a lunedì.